una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Da Carlo Lanfossi e da Radio Popolare un po' a risveglio. Oggi è domenica 30 novembre 2025. Una città particolarmente già sveglia. Quest'ora è la prima volta che, attraversandola in bicicletta, ho notato che c'erano moltissime persone in giro. Non so perché. Oggi deve essere qualcosa di particolare, o forse ci sono tante persone che viaggiano, ci avviciniamo al Natale, o forse, non lo so, tanti americani per Thanksgiving, chi lo sa. Di fatto ero abbastanza scioccato, ma abbiamo tante cose di cui parlare, ce ne sono diversi eventi, non è un mistero che manchino solo 7 giorni a Sant'Ambrogio, e quindi ovviamente per la città di Milano ci si avvicina alla prima scaligera, ma ci sono anche tanti altri eventi che vale la pena segnalare. Il primo, per esempio, che vorrei fare insieme a voi è l'appuntamento per oggi alle 16, il consueto appuntamento settimanale con l'Orchestra Sinfonica di Milano, che ha già debuttato venerdì scorso. Il suo nuovo, ormai non più nuovissimo, direttore musicale, il giovane Emanuele Tjernavorjan, dirige il violinista Andrea Obiso e l'orchestra, ovviamente, nel concerto per violino orchestra di Tchaikovsky, e completa con un classico, classico pezzo da impaginato di repertorio sinfonico, cioè l'ouverture da Ruslan Lyudmila di Mikhail Glinka. L'imperialismo culturale americano affligge anche me, quindi ovviamente Mikhail Glinka, Michael Glinka è un'altra cosa. capisce perché intrinsecamente questo è un brano che funziona sempre molto bene come apertura di concerto. L'Overture dall'opera Ruslan e Lyudmila di Mikhail Glinka. Glinka, uno degli autori sicuramente più russi, più innamorati dell'Italia e della, insomma, del contesto musicale italiano, del bel canto che in quegli anni, all'inizio dell'Ottocento, avevo mai preso piede, e da allora praticamente, non voglio dire che sia rimasto in repertorio sempre, ma sicuramente nel Novecento è stato considerato un perfetto aperitivo da concerto. Io vi ricordo, come sempre, se avete domande, richieste o quant'altro, mi potete scrivere al 331-6214013, un sms, un whatsapp o telegram, oppure potete mandare una mail a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Ci sono anche tanti dischi nuovi che voglio ascoltare con voi oggi, qualcuno farà anche discutere come è successo l'ultima volta, e la cosa mi viene solo felice, perché sono sempre contento di sapere cosa ne pensate degli ascolti che facciamo. Il primo disco che vi introduco è uscito per Erato questa settimana, se non sbaglio, e sono due grandi pianisti, Bertrand Jamayou e Leif Ove Andsnes, in Schubert a quattro mani. Schubert Four Hands è il titolo, sono quattro brani, di cui uno ovviamente quello centrale, forse il più famoso, uno degli ultimi brani scritti da Schubert nel 1828, è rimasto pubblicato postumo, non incompiuto, ma non pubblicato mentre lui era in vita. La Fantasia in fa minore di 940, famosa soprattutto il tema principale, ha questo carattere molto quasi da ballata o addirittura da ninna nanna, però molto triste, molto malinconica. Richiede anche una certa nuance proprio nella sua semplicità, nel dare questo carattere proprio appunto di un po' di essere un po' cullati, ma al tempo stesso cadere in questa sorta di delirio onirico ossessivo che poi un po' animava Schubert degli ultimi anni. Jamayou e Leif Ove Andsnes, devo dire, in questo disco dimostrano proprio un'intesa anche innovativa. Ci sono alcuni dettagli, direi, di ascolto che non avevo colto in un brano appunto mai così famoso che si ascolta quasi sempre. E allora, perché non buttarci nel finale, che di fatto è la ripresa del tema principale, e poi l'allegro molto moderato che lo conclude. Thank you. tenuta lunghissima, l'ultima nota che chiude il quarto movimento, il finale allegro molto moderato dalla fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani di Schubert. Loro erano Bertrand Chamailloux e Liv Ove Andsnes, due grandi pianisti che si sono trovati, sono anche stati in tournée per proprio questa scelta di mettere insieme un po' del repertorio per pianoforte a quattro mani di Schubert. Il nuovo disco Erato si intitola molto semplicemente Schubert Four Hands, e ve lo consiglio, appunto, vi dicevo, la fantasia è celeberrima, però ha un suo, dei margini, come dire, di miglioramento, non so come dire, insomma, un'interpretazione sempre nuova. In questo caso sicuramente anche alcuni estremismi, proprio alcuni fortissimi che diventano 4F, come si è sentito verso il finale. Personalmente non li avevo proprio mai sentiti così evidenti. C'è un altro evento di questi giorni che serve in un certo senso ad arrivare al 7 dicembre, perché in realtà è andato in scena per la prima volta pochi giorni fa, era il 27 novembre e starà in scena fino al 7 dicembre, appunto, quasi a dare il simbolico testimone di passaggio, un'opera all'Opera di Roma che non si vedeva da 50 anni, niente meno. Sto parlando del Lohengrin di Wagner, per assurdo una delle opere di Wagner che un tempo erano forse in Italia sicuramente la più eseguita, la più famosa, è sempre stata considerata la più italiana, tra virgolette, delle opere di Wagner, quella col maggior respiro musicale, quella con anche la trama forse meno contorta di tutte le opere, non per questo ovviamente non una delle opere più belle del repertorio ottocentesco, eppure per qualche motivo. Erano 50 anni che non tornava all'Opera di Roma, e torna in grande stile perché è stato chiamato Damiano Micheletto in realtà in tandem con il drammaturgo Mattia Palma, con cui ha lavorato anche per esempio alla Scala, proprio per ripensare un po' dalle fondamenta alla drammaturgia di opere che in effetti poi comunque alla fin fine, per quanto non delle più impegnative tra quelle wagneriane, comunque c'è una certa distanza, no? Anche culturale, con quel tipo di mondo, con quel tipo di immaginario musicale, mitologico. In un certo senso le opere di Wagner sono un po' una sorta di universo Marvel spostato di un paio di secoli, perché tutte le opere di Wagner si collegano un po', no? Lohengrin è il figlio di Parsifal, quindi in un certo senso quando è uscito Parsifal, chissà se sono andati a vederlo pensando, chissà se c'è anche in questo caso un easter egg durante le pubblicità, però non credo. Detto ciò, arriva Lohengrin con Dmitri Korchak come tenore protagonista, Elsa, la grande protagonista, insomma, ingiustamente accusata dai suoi compatrioti e che appunto viene salvata o quasi da Lohengrin, che arriva sul cigno, e lei è Jennifer Holloway, dirige Michele Mariotti, quindi altro grande direttore che viene dal mondo rossiniano, ma che ha moltissimo da dire anche su moltissimo altro repertorio, come ha dimostrato in questi anni, e sicuramente sarà interessante sentirlo in Wagner. Lo spettacolo è ripreso da Rai Cultura, trasmesso su Rai 5, Rai Play, Radio 3, quindi insomma lo si può anche recuperare evidentemente da Rai Play. Io me lo guarderò, non l'ho ancora visto. Se devo pensare a una registrazione del Lohengrin di Wagner che ha fatto la storia, sicuramente dobbiamo spostarci nel 1958 dalle parti di Bayreuth, quando insomma due grandissimi del palcoscenico, come il direttore André Cruiton e il mitico tenore Sandor Cogna, il Lohengrin per antonomasia, crearono una di quelle serate elettrizzanti, magiche, e che fortunatamente il disco, peraltro anche con una discreta qualità di registrazione, ha lasciato a perenne memoria.
In einem Jahr werde deine Zeit. Oh,
un po' di Giuseppe Sammartini e un po' di oboe per un altro appuntamento in questi giorni. Giuseppe Sammartini, la sonata per oboe in Sol maggiore, opera 13, numero 4. Questo era il primo movimento, l'andante. Il disco di qualche anno fa della Tactus, Paolo Pollastri all'oboe e l'ensemble Anciuti, dal nome di uno dei più importanti costruttori di strumenti a fiato del primo Settecento. Anciuti, uno degli orgogli milanesi. Se non sbaglio, io adesso non vorrei dire una cavolata, ma sono abbastanza sicuro che Anciuti fosse di Milano. Sammartini era il fratello di Giovanni Battista Sammartini, il sinfonista, diciamo. Invece Giuseppe Sammartini, oltre ad essere anche lui un grande compositore, era uno dei migliori oboisti dei primi del Settecento. Si sposta a Londra, Handel, insomma, lo ascolta, lo conosce e scrive diversa musica per oboe proprio per lui. Da oboista, gli sono riconoscente per aver convinto Handel, non l'avrà fatto lui, ma insomma, per in un certo senso aver lasciato che Handel scrivesse alcune pagine bellissime, peraltro, per oboe, tuttora, credo, parte del programma d'esame dei conservatori di musica. E a proposito di conservatori, scusate, no, abbiamo ascoltato Sammartini perché sabato 6 dicembre alle 17.45 al Museo della Scienza e della Tecnologia, quello di San Vittorio, insomma, per capirci, proseguono gli appuntamenti con l'ensemble La Risonanza, e quindi quello organizzato, animato da Fabio Bonizzoni. I protagonisti però in questo caso sono Giuseppe Falciglia all'obo e flauto, Ludovico Armellini al violoncello e Elisa Morocco al cembalo, il che significa che Giuseppe Falciglia suona sia l'obo che il flauto, cosa non ha fatto scontata, essendo due strumenti con diteggiature e tecniche completamente diverse, quindi devo dire chapeau. E poi appunto perché di fatto sono tutti giovani strumentisti, il programma è interamente dedicato a Giuseppe Sammartini, chiamato qui appunto come titolo del concerto L'Handel Milanese, e cioè, oltre a questa sonata che abbiamo appena ascoltato ce ne saranno altre quattro, adesso non sto a elencarvele tutte, anche perché vi dicevo appunto conservatorio e appuntamenti la settimana che va insomma da questi giorni fino al 7, soprattutto perché a Milano è particolarmente vivace da tanti anni ormai, si è chiamata la settimana della prima diffusa, ossia il fatto che per arrivare al 7 dicembre, per arrivare al momento in cui si alza il sipario al Piermarini, in realtà ci sono diversi appuntamenti sparsi ovunque per la città di preparazione, sono il più delle volte guide all'ascolto, ma anche concerti, performance, installazioni, mostre, rassegne, conferenze, incontri gratuiti, oltre 40 luoghi. Il sito di riferimento è yesmilano.it/primadiffusa, lì trovate tutti il calendario degli appuntamenti. Quelli che vi volevo segnalare valgono per oggi sono di fatto legati al conservatorio, perché oggi alle 17 nel foyer, quello alto della Sala Verdi, viene presentata l'installazione multimediale Unexpected Sounds, a cura dei conservatori di Milano e di Matera e anche del SAE Institute, sempre qui a Rubattino, e è un'installazione che verrà accesa nel chiostro del conservatorio, rimane fino a domenica 17 e rimane accesa perché ha bisogno, presumo, del buio tra le 17 e le 23 tutti i giorni, è a ingresso libero, però bisogna prenotarsi via mail, presumo perché per questioni di documento di identità o cose varie. Alle 5:30 sempre oggi, poi nel foyer basso della Sala Verdi invece viene inaugurata la mostra Lady Macbeth di Shostakovich tra repressione e rinascita, ci sono troppe R in questo titolo, non fa per me, in esposizione i materiali della biblioteca del conservatorio che documentano la presenza di Shostakovich a Milano, inclusa per esempio la prima alla Scala della Lady Macbeth di Shostakovich, che inaugurerà la Scala il 7 dicembre. Lady Macbeth, che nel 64 arriva con molto ritardo a Milano, c'era stata la prima incursione italiana nel 47 a Venezia. Shostakovich era, e se andate a leggere i giornali dell'epoca veramente quasi fa rabbia, ancora considerato un compositore venduto al regime, quindi fondamentalmente o musica o venduta o musica commercialotta, come non so, le sue musiche per i film. Veramente andate a leggere i giornali dell'epoca per capire il tono con cui si parlava di Shostakovich, oggi fortunatamente decisamente riabilitato. Appunto, poi la giornata non finisce qua, perché oggi alle 18 la Sala Verdi alla fine ospita anche il concerto inaugurale dell'anno accademico 2025-26 con l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio, diretta da Alessandro Bombonati e accompagnata da Luca Kaufmann al violino solista. Anche qui ingresso gratuito, previa prenotazione via mail, ma insomma dubito che i posti siano già esauriti. Questo è solo uno dei tanti appuntamenti della prima diffusa. La Lady Macbeth è un'opera straordinaria, molto impegnativa, perché di fatto è proprio pensata non come uno spettacolo tradizionale, ma chiaramente ha tutta una componente insomma un po' non solo simbolica, ma direi proprio volutamente straniante, molto metateatrale, per cui i suoni dell'orchestra sono sempre dei suoni che vogliono essere suoni segnale in ogni caso. In particolare poi c'è un brano che ha scandalizzato all'epoca tutta l'intelligenza russa e sicuramente anche oggi suona bizzarro, ma lo è volutamente, ed è la grande scena che chiude il primo atto, quando appunto Caterina, la protagonista, un personaggio anche ambiguo in un certo senso, fondamentalmente ha un rapporto sessuale con Sergei, consensuale ma decisamente animato, mettiamola così, anche al limite dell'essere violento, se non che insomma si rendono conto che c'è il suocero fuori dalla porta che potrebbe scoprirli, ma loro fondamentalmente poi riprendono a fare quello che facevano prima. Shostakovich però appunto in orchestra fa suonare soprattutto gli ottoni in modo tale per cui mimano letteralmente in maniera sonora l'atto copulatorio. Ci sono tante edizioni della Lady Macbeth, o meglio, non tante, della verità. Ce ne sono diverse anche negli ultimi anni uscite, però l'edizione di riferimento rimane sempre quella diretta da Mstislav Rostropovich, Galina Vishnevskaya come Caterina e Nikolaj Gedda come Sergej.
Отсюда не пойду.
Свёкор двери запрёт.
Доброму молодцу и окна дверь. А ну-ка, чё?
Il finale del primo atto della Lady Macbeth del distretto di Mtsensk, l'opera di Shostakovich che inaugura il 7 dicembre la nuova stagione del teatro alla Scala. Alla Scala, peraltro, insomma, ci saranno Riccardo Chailly sul podio e il regista al debutto scaligero, credo, Vasily Barkatov, uno dei nomi direi più discussi degli ultimi anni, non sempre, devo dire, per le migliori ragioni. Io devo dire, ne ho visto solo uno il suo spettacolo ed era la Turandot dal San Carlo di Napoli ed era uno spettacolo onestamente inguardabile. però non è mai detto, magari invece la Lady Macbeth sarà uno spettacolo straordinario, me lo auguro, lo guarderemo tutti quanti. Vi ricordo che Radio Popolare avrà la sua finestra sul 7 dicembre come sempre, e come sempre con un occhio e un orecchio critico nei confronti anche della contraddizione interna, delle celebrazioni scaligere, insomma, in tempi in cui non ci sarebbe molto da festeggiare, ma ne siamo perfettamente consapevoli e siamo qui anche per raccontare quello, per raccontare chi protesta, per raccontare tutto quello che succede intorno, insomma, poi alla prima scaligera in sé, che, se vogliamo, a un certo punto negli anni è anche diventata forse un aspetto secondario di tutto l'ambaradan. Il disco che abbiamo ascoltato era il disco Amy, insomma, oggi Warner, classico, con Mstislav Rostropovich alla guida della, se non sbaglio, London Philharmonic Orchestra, esatto, e Galina Wisniewska, sua moglie, come Caterina, e Nikolaj Gedda come Sergei. Un disco veramente bellissimo. Avete sentito anche gli ottoni, appunto, che mimano anche, come dire, l'afflosciamento post-coito di Sergei. È appunto un brano che scandalizzò moltissimo all'epoca, oggi fa più che altro ridere, ma che penso sia parte proprio anche di quello che è richiesto da Shostakovich drammaturgicamente. Spostiamoci da Milano, andiamo a Roma. C'è un festival di musica barocca ormai in piena attività in questi giorni, è il Roma Festival Barocco. Si svolge in diversi luoghi il martedì, questo 2 dicembre, alle 20:30, per chi fosse a Roma, al Monastero di Trinità dei Monti, nel Refettorio dei Minimi. Arriva un complesso che, devo dire, abbiamo già ascoltato in disco perché è abbastanza attivo dal punto di vista discografico, ed è uno di quei complessi britannici che cerca un po' di uscire, non so quanto ci riescano perché in effetti il suono è ancora un po' quello, ma cercano di superare il modello proprio classico dei cori a cappella o degli ensemble vocali inglesi, che tendono proprio a perseguire tenacemente il suono puro, fisso, perfettamente timbrato, in sfavore, se vogliamo, invece, di una ricerca un po' più su l'interpretazione proprio della parola, o un minimo più di trasporto, mettiamola così. Ecco, loro sono i Gesualdo Six, insomma i sei che si dedicano a Gesualdo, e in effetti nei dischi hanno affrontato un repertorio decisamente vasto, dal Rinascimento al Novecento, e però Gesualdo rimane un po' il loro nome tutelare. E infatti a Roma martedì sera portano un programma intitolato Mottetti e Madrigali, di Palestrina e di Gesualdo, e che si chiamano Gesualdo Six. Non possiamo non ascoltare un brano di Gesualdo che eseguiranno, e saranno la prima delle tre tenebre responsoria, i testi dei responsoria per la Settimana Santa legati alla Passione, quello per il Giovedì Santo in Monte Oliveti e Tristis Est Anima Mea. È uno dei brani che verranno eseguiti martedì sera dai Gesualdo Six, e poiché lo hanno anche eseguito in disco, perché non ascoltarlo?
Es el honor.
Le tenebre responsoria di Gesualdo da Venosa, loro sono i Gesualdo Six, saranno protagonisti a Roma martedì sera alle 20:30 nel refettorio dei minimi del monastero di Trinità dei Monti in brani di Palestrina e di Gesualdo, come abbiamo appena ascoltato. Prima della pubblicità volevo invece ascoltare qualcosa di questo sì, che ormai abbiamo un po' messo nel dimenticatoio, un autore che è recentemente diventato protagonista di un volume uscito inizialmente in inglese, peraltro per Oxford University Press, con un titolo, devo dire, decisamente fuorviante, perché cioè, si intitola, mette Puccini nel titolo come se, così che uno possa pensare che sia un libro su Puccini, in realtà il protagonista è Montemezzi, e adesso non ricordo il titolo esatto, se non sbaglio era un classico titolo da libro americano, insomma, un gerundio Puccini, adesso appena me lo ricordo come si chiama ve lo dico. Il titolo invece del libro tradotto in italiano a cura di Monica Cuneo è uscito per Il Saggiatore, si intitola Opera tra due mondi, vita, musica e teatro di Italo Montemezzi. Montemezzi era uno dei nomi su cui Casa Ricordi, insomma, punta molto dopo la morte di Puccini, o comunque in quegli anni, perché ne cerca già subito un erede. Non sarà l'erede di Puccini, senza dubbio, però un'opera in particolare, L'amore dei tre re, è l'opera che soprattutto all'estero, e in particolare negli Stati Uniti, ha grandissimo successo. E Montemezzi in realtà, appunto, è un autore cosmopolita che cerca di trovare un po' un aggancio col teatro simbolista, soprattutto nello stile francese di Debussy. L'amore dei tre re di fatto è un po' un Pelléas et Mélisande all'italiana, non sempre ci riesce, sono opere non facili da digerire, un po' lente, mettiamola così, e, però appunto un'area in particolare dell'amore dei tre re volevo ascoltare con voi, perché insomma, per qualche tempo era rimasto uno dei brani di Montemezzi più eseguiti. Forse perché anche in epoca fascista un brano che si chiama Italia, Italia è tutto il mio ricordo, evidentemente forse suscitava qualche sentimento.
Italia, Italia è tutto il mio ricordo.
Cesare Siepi, London Symphony Orchestra, diretta da Nello Santi. Il libro di Raffaele Mellace e David Chandler per Il Saggiatore è stato presentato a Book City pochi giorni fa, è un volume di un certo peso editoriale, sono oltre 400 pagine.
Giovane ardente eravamo e ben esercitati alla conquista, e di noi tutti
l'ironia è che appunto il brano si chiama Italia, Italia è tutto il mio ricordo, e la quarta di copertina del libro del Saggiatore dice: Vita e opere di Italo Montemezzi, il compositore che fece sognare l'America e che l'Italia dimenticò.
Di nostra gente, ai cieli, esaltarono questa preziosa gente. Finalmente il re nostro di noi scelse i migliori e movemmo, ma strada scintillante l'argento verde d'oro come serpe in mare che si resta e si divincola dall'ombra e muove e sarà.
Non so se qualcuno l'ha riconosciuto, quantomeno il tema. Questa Uno, in realtà, uno dei cinque leader opera 105 di Brahms, scritti tra il 1886 e il 1888, che poi però lui stesso aveva in parte riutilizzato alcuni temi in sue composizioni da camera, e infatti per esempio la melodia di questa Wie Melodien zieht es mir leise durch der Sinn, den Sinn, diventa il secondo soggetto del primo movimento della seconda sonata per violino. È un tema bellissimo, quindi io me lo ricordavo, se non certo mi ricordavo che fosse presente nella seconda sonata per violino, ma mi ricordavo che fosse un tema brahmsiano. Qui per clarinetto è stato declinato così perché è la scelta del disco. Lui è Raphael Sever al clarinetto, al pianoforte c'è Adam Lallum. Il disco per Armonia Mundi uscito proprio in queste settimane si chiama Sing, col punto esclamativo, Songs Without Words, ovviamente dedicato al canto, però nella sua versione come romanza senza parole, qui nella trascrizione per arrangiamento, per clarinetto e pianoforte, dello stesso peraltro Raphael Sever. Non funziona sempre e non c'è solo Brahms, in realtà il disco ha tutta una prima parte dedicata a Schumann, tutti i leader sempre trascritti per clarinetto e pianoforte, poi Brahms, e si chiude con la trascrizione per clarinetto dei Wesentonk leader di Wagner, che devo dire che quello sono stato indeciso fino all'ultimo se ascoltare con voi, perché anche quelli che non mi aspettavo, ma devo dire funzionano benissimo senza parole. Tante volte quando si ascolta Wagner si vorrebbe veramente mettergli il muto sulle parole, visto che ha una certa logorrea ai suoi protagonisti, e qui invece devo dire, appunto, nella versione per clarinetto e pianoforte, i Wesentonk leader, che in realtà funzionano benissimo anche nell'originale, sto scherzando, però devo dire assumono tutto un altro côté, molto più ovattato e molto più anche però in tutto senso pieno dal suono caldo del clarinetto, che a me piace moltissimo. E lo cercate sulle varie piattaforme di streaming, si intitola Sing col punto esclamativo, loro sono Raphael Sever e Adam Lallum. Tra i dischi che sono usciti in questi giorni però ce n'è uno che sicuramente è tra i più ascoltati, discussi, perché il protagonista è uno di quei musicisti che non pubblica con una frequenza assidua, ma quando le poche volte in cui esce un suo disco, immediatamente il mondo della musica classica ne parla. Sto parlando di Víkingur Ólafsson, il pianista, diciamo in un certo senso, detto molto banalmente, un po' l'erede di Glenn Gould come approccio, diciamo, al pianoforte, cioè un approccio con alcuni pochi autori esplorati fino all'ossessione, Bach, ma per esempio il primo disco era Debussy, Rameau, un bellissimo disco peraltro, ma lo stile di Víkingur Ólafsson è un po' come era Glenn Gould, ma devo dire da un'altra prospettiva, è quello di concentrarsi soprattutto sull'approccio al suono, e in particolare anche un approccio molto personale allo studio di registrazione. I dischi di Víkingur Ólafsson mettono il microfono praticamente non solo in bocca al pianoforte, ma in un certo senso proprio sulle dita. La caratteristica dei suoi dischi è proprio ascoltare anche il rumore dei tasti, che è molto presente. Sono scelte, è ovvio, a molti fanno innervosire. Devo dire, a me, superato il nervosismo iniziale, devo dire si capisce che c'è dietro un grossissimo lavoro proprio di drammaturgia dell'ascolto, che in alcuni casi funziona, in altri meno. Il nuovo disco è intitolato Opus 109 perché di fatto ruota intorno alla prima delle ultime sonate di Beethoven, l'opera 109, ma la esplora attraverso quelli che sono altre composizioni che, secondo il pianista islandese, hanno a che fare, non solo hanno influenzato, ma sostanzialmente hanno in comune diverse cose. In particolare una cosa hanno in comune, che è rarissimo ascoltare in un unico take, cioè sono tutte nella stessa tonalità, ed è la tonalità di Mi maggiore. Quindi c'è anche per esempio la sonata opera 90 di Beethoven, ma nel disco c'è anche per esempio la sonata in Mi minore di la D566 di Schubert, c'è Bach ovviamente, perché è un po' il nome tutelare sempre, come l'era di Glenn Gould, anche di Ólafsson. È un disco dove devo dire alla fine si arriva all'Opus 109 carichi, sicuramente. È un disco da ascoltare dall'inizio alla fine, in effetti. Ascoltarlo a pezzi forse non ha molto senso. C'è un bellissimo, peraltro, saggio di Víkingur Ólafsson nel booklet, si intitola Orbiting Around Opus 109. Vi consiglio di cercarlo, di leggerlo, e ascolterei appunto
è lungo, lo so, l'ultimo movimento, ma cerchiamo di ascoltarne il più che possiamo. L'andante molto cantabile ed espressivo, questo grandissimo capolavoro che è la Sonata Opera 109 di Beethoven, il nuovo disco di Víkingur Ólafsson. Certo che se non preparo però la musica, tu dici il mixer, posso schiacciare quanto voglio, non andrà mai.
Thank you.
non ho avuto il coraggio di interrompere, devo dire, un'esecuzione notevole dell'opera 109 di Beethoven. Lui è Víkingur Ólafsson. Il disco per Deutsche Grammophon è appena uscito, si intitola proprio Opus 109 ed è una esplorazione della prima delle tre ultime sonate di Beethoven attraverso, come dire, compositori che sicuramente hanno formato il mondo culturale, intellettuale nel quale navigava Beethoven, e poi in generale anche per noi come ascoltatori, per arrivare poi ad ascoltare l'opera 109 con tutta un bagaglio emotivo costruito appunto da Ólafsson a suo modo. Ovviamente è ovvio che è un lavoro molto molto di ingegneria del suono, per cui la posizione del microfono, la scelta di far ascoltare la materialità anche proprio dello strumento influisce molto. È un'estetica che va di moda sicuramente in questi ultimi anni, anche nel mondo delle più blasonate etichette di musica classica, però non è proprio completamente campata per aria, ecco, se vogliamo. Anche 400 anni fa, in epoca barocca, si giocava molto sulla materialità dello suono dello strumento, nel evidenziare in un certo senso tutte le caratteristiche tecniche e proprio di interazione uomo-macchina, come si può fare anche oggi a un altro livello. Però un disco che invece, questo so che farà infuriare qualcuno di voi, per cui sono felice che è l'ultimo brano, così non devo giustificarmi in diretta, ma è un disco che, proprio come appunto questo dedicato all'opera 109, prende alcuni dei grandi capolavori del repertorio, in generale insomma dei capisaldi della storia della musica, e se ne appropria in un modo talmente personale che io l'ho trovato veramente commovente. Sto parlando del nuovo disco di uno dei più grandi virtuosi di mandolino, cioè Chris Thiele, che di fatto ha una lunga carriera nel mondo del bluegrass, del folk, diciamo, del sud degli Stati Uniti, in gruppi, in ensemble, da solo, ma che negli ultimi 15 anni, direi, ha anche con cadenza, insomma, sempre abbastanza larga, provato a inserirsi in territori, diciamo, ovviamente di crossover, ma o proprio semplicemente di puro genuino amore per brani, soprattutto di Bach. 13 anni fa era uscito il primo disco dedicato alle sonate e partite di Bach, ovviamente trascritte e suonate per mandolino. È uscito proprio questa settimana il secondo volume, quindi attesissimo, per Nonesuch Records. Qui l'approccio è ancora più particolare, perché Chris Thiele sceglie di suonare i brani in diverse location. Un paio sono studi di registrazione, ma altri sono per esempio all'aperto, a Tompkins Square Park di New York, oppure in una fattoria in Tennessee. Quindi con tutti i suoni, ovviamente, paesaggio sonoro, incluse persone che si fermano e fanno i complimenti. Tutto è stato preso, tutto è parte dell'ascolto. È un disco che ovviamente va ascoltato dall'inizio alla fine, perché ha senso proprio se lo si immagina come appunto uno sfondo che cambia e il musicista che continua a suonare molto per se stesso. Ma devo dire che è talmente, come dire, introverso in un certo senso, è talmente proprio un amore per la musica in quanto tale, personale, che alla fin fine io sono rimasto ipnotizzato. Per oggi è tutto da Carlo Lanfossi, vi saluto, ci sentiremo il 7 dicembre per le nostre incursioni di Sant'Ambrogio. Come sempre, vivete felici.